I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo parlare di un appuntamento molto importante, uno veramente dei più interessanti della prossima, ormai vicina, Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia. Stiamo parlando cioè della Settimana Internazionale della Critica, che giunge quest'anno alla sua 31esima edizione, che tra l'altro ha una nuova giuria, quindi veramente un nuovo inizio. Tant'è vero che siamo in compagnia adesso del delegato generale della 31esima settimana internazionale della critica, Giona Nazzaro, che ha dichiarato che si tratta di un anno uno. Anno uno è, per gli appassionati di cinema, anche il titolo di un film importante, di un grande regista italiano, Roberto Rossellini. E proprio Roberto Rossellini, lei ha voluto far riferimento parlando d'un cinema declinato al presente, non d'un cinema legato alla nostalgia.
Assolutamente sì, il riferimento rosselliniano andava proprio nella direzione di quello che mi sembra uno degli elementi fondanti la poetica, la pratica cinematografica rosselliniana, cioè un cinema che non guarda alla propria mitologia e né tantomeno alla nostalgia, per essere un cinema declinato al presente.
Questo è anche si parla sempre, no, di crisi del cinema, invece in realtà la Settimana della Critica è proprio una vetrina particolare, perché proprio lì si vedono i nuovi fermenti e di quanto il cinema in realtà sia vivo.
Io sono assolutamente d'accordo su questa cosa. La crisi del cinema in realtà, a mio modestissimo giudizio, è semmai una critica delle strutture di produzione, distribuzione, promozione e così via. Il cinema in quanto tale, come linguaggio, come tensione al dialogo e soprattutto come reinvenzione costante delle forme, mi sembra attraversi un momento di straordinaria vitalità. E francamente, a fronte di una selezione fatta su circa 500 film, parlare di crisi del cinema mi sembra un pochino arrischiato.
Tra l'altro, forse a proposito di quanto dice, anche il ruolo dei festival dovrebbe essere non soltanto quello di appunto mostrare le merci disponibili, ma invece potrebbe assumere un ruolo nuovo.
Questo è un problema che riguarda l'idea che si ha del cinema e l'idea che si ha dei festival. Se si considerano i festival come dei luoghi d'incontro, come delle microcomunità transitorie nelle quali si possa ipotizzare di dialogare con quanti sono apparentemente lontani da noi, allora i festival hanno davanti a sé un incredibile futuro. Se si considera il festival come un luogo privilegiato delle materie dell'immaginario o delle merci della produzione, che è una scelta rispettabilissima, allora si entra in due aree completamente diverse. Ovviamente oggi molti festival tentano di bilanciare le due cose in una sorta di equilibrio eclettico un po' instabile, nel senso che per un film che tenta di portare avanti le ragioni del linguaggio e della forma, ce ne stanno altri cinque che potrebbero, a mio modestissimo e sindacabilissimo giudizio, non esserci, ma è solo una mia posizione estremamente individuale.
La Settimana della Critica, però, direi che proprio all'interno della Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia è proprio quello in cui maggiormente si può ragionare proprio del cinema nel suo farsi, delle nuove idee, delle nuove proposte. E quindi i film che sono stati selezionati rispondono un po' a questa esigenza.
Assolutamente sì. Come lei saprà, la Settimana della Critica è stato uno strumento ineludibile, direi, se mi posso permettere, nel delineare i nuovi paesaggi cinematografici. Basta dare uno sguardo ai nomi che sono transitati per la Settimana della Critica per averne un'idea. Mi permetto di ricordare agli spettatori nomi diversissimi tra loro, come Mike Lee, Olivier Assayas, Carlo Mazzacurati, così via, ma l'elenco potrebbe estendersi e coprire tutto l'arco della nostra conversazione. Detto questo, ovviamente la Settimana della Critica ha proprio come missione di sondare i luoghi del cinema nuovi e che ancora non si sono stati esplorati. In questo senso, mettere le mani in una materia così mobile, cangiante come i film e gli autori che si presentano alla ribalta con le loro prime opere è un lavoro assolutamente entusiasmante, un lavoro che è molto diverso da quello del curatore o del programmatore stretto, perché il selezionatore, e questa è una differenza fondamentale fra i festival e le rassegne, il selezionatore è la persona che sta lì quando arriva la marea delle nuove proposte, dei nuovi lavori, e si assume l'onere, il rischio di individuare quelli che secondo lui sono i titoli da proporre all'attenzione del pubblico. Mi auguro sinceramente che io e la mia squadra abbiamo svolto questo compito con il massimo dei risultati. D'altronde abbiamo operato secondo una serie di direttive che spero il pubblico poi individui.
Mm-hmm. Vediamo un po' alcuni dei titoli dunque che sono stati selezionati.
Assolutamente sì. Allora, mi permetta, se sì, posso, una breve parentesi. Non credo che si possa parlare di cinema staccando il discorso dal discorso valoriale, un discorso valoriale in senso ampio. I valori della forma e della tradizione testuale del cinema, ma ovviamente anche i valori dell'uomo. In questo senso il riferimento che facevo a Rossellini per me resta una sorta di faro guida. Oggi il cinema non è più rosselliniano per varie ragioni, ma ciò non toglie che, dovendo guardare a un'esperienza filmica cinematografica, ci si possa tentare di ispirare a quello che, a mio giudizio, è l'unico regista italiano che ha compiutamente tentato di immaginare il futuro del cinema. E in questo senso il film tunisino di Ala Edine Slim, un film quasi interamente di produzione tunisina con la partecipazione esterna di qualche film lab, pur partendo dalla immane e sconvolgente tragedia che ha investito le popolazioni del Mediterraneo, diventa un apologo filosofico che riesce a scavalcare anche il dettato del naturalismo psicologico cui in qualche modo si vogliono condannare i racconti delle popolazioni del continente africano. The Last of Us, il titolo in inglese che tradotto in italiano significa Gli ultimi di noi, è un racconto iniziatico, quasi un viaggio alle soglie del mondo, dove una sorta di migrante senza nome ritrova, o forse perde per sempre per ritrovarlo, il proprio posto nel cosmo. È un film, a mio avviso, sindacabilissimo ovviamente, di grandissima forza visionaria e che pone in forme nuove alla nostra, al nostro sguardo, alla nostra coscienza, il problema della domanda che queste popolazioni porgono a noi paesi ricchi del mondo, e lo fa tenendo presente le ragioni dell'invenzione cinematografica. Quindi per noi era una scelta obbligata prendere questo film. Un altro film al quale teniamo tantissimo, ma questo non significa che gli altri film non teniamo altrettanto, è il film del regista iraniano Kewan Karimi, che come saprete probabilmente in questo momento è in attesa di scontare una sentenza che lo condanna a un anno di prigione e 223 frustate per offesa alla religione e allo Stato. Questa condanna, grazie al cielo, è stata ridotta da 6 anni a 1 anno grazie all'intervento di numerose istituzioni cinematografiche, tra le quali anche il Sindacato Critici Cinematografici Italiani, del quale faccio orgogliosamente parte. Il film di Kewan Karimi, che tra l'altro è un regista iraniano ma di origine curde, è un iraniano ma sunnita rispetto alla stragrande maggioranza sciita, è stato realizzato clandestinamente utilizzando l'autorizzazione che il regista aveva per fare un secondo documentario. Il film è tratto da un romanzo iraniano abbastanza noto in patria, che è la storia di un avvocato, una specie di noir, una specie di racconto poliziesco metafisico, in cui un avvocato si vede recapitare un pacchetto del cui contenuto è tutto da scoprire, che fa gola a moltissime persone che si muovono nella notte di Teheran. Rispetto al cinema iraniano che abbiamo amato e conosciuto, come quello di Kiarostami, recentemente scomparso, o di Mohsen Makhmalbaf o di Jafar Panahi, questo è un film totalmente diverso, è un film astratto, memore dell'espressionismo, memore di Orson Welles, addirittura memore di Antonioni per quanto riguarda la modalità con la quale lo sguardo del regista cattura le geometrie urbane di una Teheran quasi sempre notturna e piovosa. Ancora una volta devo dire che, a mio modestissimo giudizio, il film di Kewan Karimi si offre come una magnifica rivelazione, e confidiamo che la presentazione del film al Festival di Venezia induca le autorità iraniane a condonare anche l'ultima parte della sentenza inflitta al giovanissimo regista. Se così fosse, credo che questo sarebbe senz'altro il maggior premio e il maggior riconoscimento che si possa tributare al nostro lavoro.
E la presenza italiana in questa settimana della critica?
Sono estremamente contento che lei mi faccia questa domanda, perché è con grande orgoglio che posso dire che il film italiano che presentiamo, che si intitola Le ultime cose, diretto da una giovanissima regista italiana, una torinese, che risponde al nome di Irene Dionisio, è un film che in qualche modo, a mio giudizio, rilancia l'umanesimo neorealista, ma attraverso un disincanto e uno sguardo di grande attenzione al reale. La Dionisio è una regista che ha mosso i suoi primi passi nel documentario, si è confrontata con ciò che resta della classe operaia in Italia, ma ha realizzato anche un magnifico film sul dramma delle popolazioni migranti che dal Nord Africa vengono verso l'Italia, che si intitola Sponde. Con questo film, una coproduzione con la Svizzera e la Francia, ha messo in scena una parte della popolazione italiana di una grande città, che purtroppo è costretta a muoversi all'ombra di un banco dei pegni, perché le condizioni economiche della, non permettono loro di continuare a vivere con la dignità che pure meritano a tutti i costi. E quindi è la prima volta che un film italiano si introduce nei meccanismi infernali di un banco di pegni, che scopriamo essere retti dai medesimi meccanismi del profitto e dello sfruttamento, che poi alla fine sono quelle logiche finanziarie che non tengono più conto delle esigenze e della dignità delle persone. Quindi è davvero rincuorante vedere delle nuove leve cinematografiche italiane che vengono allo scoperto con una grande consapevolezza formale di quello che può ancora fare il cinema, ma allo stesso tempo con il cuore saldamente piazzato nell'agone delle problematiche del nostro mondo.
Tra queste nuove leve, tra l'altro, c'è anche il gruppo degli autori di cortometraggi del Sick and Sick.
La ringrazio ancora una volta per aver fatto riferimento a questa importante novità di questa edizione, una novità che abbiamo messo in piedi con l'apporto determinante dell'Istituto Luce Cinecittà. E questa rassegna nasce dalla riflessione che questo è un momento estremamente vitale per il cinema italiano, perché se non si sta solo a guardare agli incassi, ai premi e queste cose che pur sono importanti, si nota che soprattutto ai margini, alla periferia della produzione, si muovono con grande vitalità e passione cineasti che, grazie al minor costo del dispositivo di produzione e così via, riescono a realizzare dei film in maniera indipendente di grande importanza. Basti pensare alla scuola documentaria italiana, cresciuta virtualmente senza alcuna partecipazione ufficiale delle strutture cinematografiche italiane. Quindi con Cinecittà si è detto che forse la SIC era il luogo dove intercettare queste energie nel momento in cui si manifestavano. E il criterio di selezione che abbiamo adottato è stato quello di non privilegiare soltanto i corti di narrazione, ma di aprire anche a tutte le altre forme cinematografiche, quindi documentario, film saggio, film di famiglia e così via. La cosa importante di questa rassegna non è che stiamo rivelando, e lo dico con tutto il rispetto per le nostre autrici e autori in vita, non è che stiamo rivelando dei capolavori. Quello che abbiamo invitato e che abbiamo inteso omaggiare è questa straordinaria energia e desiderio di voler far cinema, che a volte si traduce in gesti cinematografici di grande flagranza visiva, ed è questa necessità del fare cinema che ci piace. Oltretutto questo progetto è stato appoggiato anche da Marco Bellocchio, che ha omaggiato la SIC di un cortometraggio inedito, anche questo realizzato con dei giovanissimi allievi del laboratorio Fare Cinema della scuola di Bobbio, un cortometraggio inedito intitolato Pagliacci, che sono convinto sarà una vera rivelazione per gli studiosi del cinema di Bellocchio e non solo. È un apologo crudelissimo, come nelle corde più schiette del maestro, ma è anche un film che permette di osservare la poetica del maestro da un'angolazione totalmente nuova. E non voglio rovinare la sorpresa a nessuno, ma mi permetto solo di aggiungere che Pagliacci è il controcampo perfetto dei Pugni in Tasca.
Bene, grazie allora a Jonah Nazzaro, delegato generale della 31esima settimana internazionale della critica nell'ambito della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia. E mi sembra di capire quindi che il tempo del cinema è il futuro, prima ancora che il presente.
Guardi, non potrei essere più d'accordo. Il tempo del cinema è solo il futuro, perché il futuro del cinema è mandare un messaggio a tutti coloro che ancora non ci sono, ai quali noi umilmente diciamo: noi siamo stati qui, ci abbiamo provato, adesso tocca a voi.
Grazie di essere stato con noi.
Grazie a voi per la conversazione.
Arrivederci.
Arrivederla.
Ed ora canzoni di celluloide.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.